Marco capitolo 7 dal versetto 24 al versetto 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenice di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». «Sì, signore», ella rispose, «ma i cagnolini, sotto la tavola, mangiano le briciole dei figli». E Gesù le disse: «Per questa parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei.
Abbiamo appena sentito questo racconto di questo incontro di Gesù con questa signora, questa donna sirofenicia. Per capire meglio questo racconto, magari avete nella vostra Bibbia una mappa dietro del tempo di Gesù, e bisogna capire un po' la geografia della zona. Vi faccio vedere qui nella mia Bibbia. Nel tempo di Gesù Israele era divisa in varie parti. Qui sotto c'è la Giudea, in mezzo c'è una zona di nome Samaria, e poi sopra c'era la Galilea. Gli ebrei vivevano in questa zona di Giudea e in questa zona di Galilea. Questa zona in mezzo, Samaria, era una zona dove abitavano i gentili o i non ebrei. Anche questa zona qui, nella mia Bibbia gialla, Decapoli, è una zona di gentili. E qui sopra c'è la zona di Tiro e Sidone, detto anche la Fenicia. Per questo abbiamo questi tre nomi, no? Nel brano Gesù va nella zona di Tiro, la città capitale. La donna era sirofenicia perché veniva da questa zona. E vi dico che i romani avevano un tipo di governo su queste quattro regioni qui, ma la zona di Fenicia aveva un altro tipo di governo. Gesù faceva la maggior parte del suo ministero in questa zona della Galilea. Gesù era stato a Gerusalemme e anche ad un'altra città, per esempio, Betania, che è la città di Maria, Marta e Lazzaro, però e anche finì il suo ministero in Giudea, ma visto l'opposizione in quella zona, rimaneva di solito nella zona di Galilea. Abbiamo già visto in Marco che c'erano tante persone che venivano per incontrare Gesù, c'erano delle folle, e Gesù si era ritirato in questa zona di Fenicia per avere un po' di riposo. Gesù faceva fatica e si era ritirato in questa zona dove era poco conosciuto, per avere dei momenti di calma. Come avevo già detto, era una zona dei gentili, e quindi in teoria Gesù poteva godersi un riposo tranquillo. Ma questo riposo è stato interrotto. Una donna, una gentile, veniva cercando aiuto da Gesù. No, letteralmente il testo dice che era greca, non nella mia versione qui dice che era pagana, ma letteralmente dice che era greca. Gli ebrei chiamavano quasi, gli ebrei avevano due nomi per coloro che non erano ebrei: spesso dicevano che erano gentili, oppure dicevano che erano dei greci. Per questo leggiamo nel Nuovo Testamento che nel Regno di Dio non c'è né giudeo né greco. E ricordiamoci che gli ebrei odiavano i gentili o i greci, e facevano di tutto per evitare il contatto con loro. Per di più, i capi religiosi del periodo non avevano nessuna considerazione per le donne. E qui abbiamo una donna gentile che interrompe il riposo di Gesù e i suoi discepoli. Questa donna aveva un vero problema. Ha una figlia indemoniata. Marco non ci racconta il comportamento preciso della figlia, ma abbiamo un'idea di cosa succedeva quando un demone possedeva un bambino. In Marco, capitolo 9, troviamo un bambino indemoniato che si butta nel fuoco e si butta nell'acqua per cercare di uccidersi. Spava, si indurisce. Quindi era una cosa terribile. Questa donna ha un vero problema, non riesce a risolvere questo problema. Questa donna che amava sua figlia, come anche voi genitori qua amate i vostri figli, voleva cercare aiuto per la sua figlia e sente che Gesù è qui vicino. Gesù, l'ebreo che fa dei miracoli qui vicino, quindi va a cercare Gesù e supplica Gesù cercando aiuto per la sua figlia. Finalmente questa donna può avere speranza. Ma Gesù non risponde subito alla donna. Ma questa donna non smette di chiedere aiuto, ma continua a cercare di attirare l'attenzione di Gesù. Lei sa che Gesù è capace di guarire sua figlia e quindi persiste. E quando Gesù risponde, forse la risposta è diversa da ciò che la donna sperava. Gesù fa riferimento alla scena attorno a lui, no? È lì in casa di qualcuno e ci sono i bambini che mangiano, e sotto il tavolo ci sono dei cagnolini, animali domestici che stanno aspettando il cibo. Io non so i comportamenti italiani, ma conosco degli americani che fanno delle cose magari anche un po' cose disgustose con i loro cagnolini. I bambini finiscono e c'è ancora qualcosa sul piatto, mettono il piatto per terra e lasciano il cagnolino pulire il piatto. Magari non fate così, però quelle cosine che rimangono sul piatto spesso vanno ai cagnolini. E Gesù dice che prima bisogna dare da mangiare ai bambini e dopo si può dare da mangiare ai cagnolini. Perché fa questo riferimento? Perché il Vangelo andava prima agli ebrei e dopo era venuto anche ai gentili. Quando i figli sono sazi, allora i cagnolini possono mangiare ciò che resta. E in questo modo Gesù sta dicendo che il suo ministero è per gli ebrei. Verrà anche ai gentili, ma questo verrà dopo che gli ebrei hanno assaggiato il Vangelo. No, ci sarà nel futuro un sovraversamento, un'effusione della benedizione. E questa inondazione arriverà anche ai gentili, anche a noi. Ma prima il regno e le benedizioni che fanno parte del regno devono essere offerti agli ebrei. Vediamo che questa donna è una donna di fede molto forte, non è dissuasa, ma facendo sempre riferimento all'esempio di Gesù, risponde che mentre i figli sono a tavola, i cagnolini riescono a mangiare quelle bricioline che cadono per terra. E Gesù vede la fede di questa donna e guarisce sua figlia. Notiamo anche la potenza di Gesù perché lui non vede la figlia, non tocca la figlia, ma da una distanza, non so quanto grande era la distanza, ma da una distanza guarisce la figlia di questa donna. L'aspetto di questo racconto che crea difficoltà per tanti è il modo in cui Gesù paragona la donna ad un cane. Vabbè, potete rispondere, è un cagnolino, uno degli animali domestici della famiglia, ma lo stesso è molto accondiscente. Se io vengo a casa tua, magari se ci conosciamo bene e fate qualche battuta paragonandomi ad un cagnolino, allora io posso ridere. Ma se non ti conosco e mi paragoni ad un cane, anche il tuo cagnolino domestico che tu ami, io sinceramente sarei offeso. Si può fare questo tipo di scherzo con un amico, ma non con qualcuno che non conosci. C'è qualche commentatore che cerca di alleggerire questo, suggerendo che magari Gesù disse questo con un sorriso, ma non credo che questa sia l'interpretazione che dovremmo dare a questo brano. Queste parole pizzicano e non dovremmo togliere la durezza di queste parole. Perché Gesù parla in questa maniera? Perché paragona questa donna ai cagnolini sotto il tavolo? Gesù è compassionevole e quindi se parla in un modo duro c'è un motivo. Non capiamo quando parla in modo forte con i capi religiosi. No, loro si sono opposti a Gesù e al regno di Dio e quindi capiamo quando lui ha parole dure per loro. Loro stanno cercando di portare i fedeli lontano da Dio e quindi capiamo quando Gesù ha parole forti per loro. Ma questa donna è una donna bisognosa che viene da Gesù cercando aiuto. E di solito quando le persone vengono cercando aiuto da Gesù non ha mai parole forti. Perché questa volta? Questo è l'unico esempio di una cosa di questo genere nei Vangeli. Vi suggerisco che possiamo guardare questo brano in due modi, da due visioni. Il primo modo è che possiamo vedere questo incontro visto dai discepoli. Il secondo modo che possiamo guardare questo incontro visto dalla donna sirofenicia. Perché Gesù paragona questa donna ai cagnolini attorno al tavolo? Considerando la visione dei discepoli, penso che possiamo rispondere dicendo che Gesù sta dando voce ai loro pensieri. Era comune per gli ebrei fare riferimenti ai gentili chiamandoli cani. Gesù usa anche una parola meno forte di quello usato di solito. Leggendo con attenzione capiamo che la donna era lì un po' prima, per un po' di tempo, prima che Gesù le rispondesse. No, nel versetto 26 dice che la donna lo pregava, non dice che lo pregò o che lo ha pregato, ma lo pregava, cioè continuava a pregare: Gesù, ho un bisogno, ho una figlia che deve essere guarita, Gesù rispondimi, Gesù mi stai ascoltando. Continuava a pregare a Gesù. Questa interpretazione è collaborata da Matteo. In Matteo leggiamo che i discepoli si stufavano al punto che avevano chiesto a Gesù di mandarla via. Il fatto che Gesù sembra di ignorarla e poi darle qualche leggero insulto era normale in questo contesto. Non pensate per esempio ad una donna zingara nel nostro contesto. Se noi siamo in piazza insieme e una zingara viene e comincia a chiedere soldi da noi, cosa facciamo? Di solito ignoriamo quella donna. E non è neanche fuori normale nel nostro contesto, io spero che nessuno di voi fa questo, ma non è fuori normale anche fare qualche insulto. Se noi siamo, se io sono con un gruppo di italiani e una donna zingara viene e sta chiedendo soldi, vi prego dammi dei soldi, cosa pensiamo? Non pensieri buoni. E se io butto fuori qualche leggero insulto, chi mi direbbe qualcosa? Spero che mi direte voi qualcosa, ma di solito nessuno dice niente. Era normale in questo contesto parlare in questa maniera, e quindi io credo che qui Gesù sta dando voce ai pensieri dei discepoli. Perché? Gesù in questa occasione sta dando ai discepoli un segnale che il Vangelo non deve essere portato solo agli ebrei, ma deve giungere anche fino ai confini del mondo. Gesù sta cominciando una piccola opera fra i gentili. In questo racconto qui guarisce la figlia di questa donna e poi va nella zona vicino agli ebrei dei Decapoli, Marco ci dice, e fa due miracoli in quella zona dei Decapoli. Quindi Gesù sta aprendo un ministero, un piccolo ministero fra i gentili, e vuole dare un segnale ai discepoli che questi pensieri, questi comportamenti non vanno bene. Quello che noi chiamiamo razzismo nella nostra cultura non va bene. È successo, ci sono anche tanti esempi, no? In chiese, anche chiese buone, dove la gente non vuole portare il Vangelo a certi gruppi di persone perché questo gruppo qua non va bene. Posso parlare di chiese battiste riformate o chiese presbiteriane riformate negli Stati Uniti, che anche non tanti anni fa facevano fatica a lasciare un nero entrare nella loro chiesa. Chiese con una dottrina anche buona. Questi comportamenti non vanno bene. E Gesù sta dando voce ai pensieri dei discepoli per poi dimostrare ai discepoli che questi comportamenti non dovrebbero entrare nel regno di Dio. In questi brani Gesù, con il suo insegnamento e con le sue azioni, dimostra che il regno di Dio dovrebbe giungere anche ai gentili. E questo è un pensiero nuovo per gli apostoli. No? Vi faccio notare che il brano precedente parla del puro e impuro. E quello che rende una persona pura o impura è quello che c'è dentro il cuore, non quello che è fuori della persona. Lo stesso discorso accade nel libro degli Atti. No? Pietro, se vi ricordate, ha una visione dove gli animali, tanti tipi di animali scendono e Dio dice a Pietro: prendi e mangia. E Pietro non vuole mangiare perché non ha mai mangiato un cibo impuro. Vuole servire il Signore e dice: io non lo posso fare. E Dio dice: ciò che io rendo puro, tu non dovresti chiamarlo impuro. E manda Pietro ai gentili. Abbiamo praticamente lo stesso discorso qui. Prima c'è il discorso del puro e impuro, e poi Gesù fa vedere con il suo comportamento che il Vangelo dovrebbe anche andare ai gentili. No, pensate ai discepoli, quante volte hanno dovuto sentire questa lezione. I discepoli hanno dovuto andare dai Samaritani e vedere lo Spirito Santo scendere su di loro in un modo speciale, in modo inusuale, per poi capire che il Vangelo è anche per loro, anche nel caso di Cornelio, la stessa cosa, no? Poi Pietro si ritira, leggiamo nel libro dei Galati, Pietro si ritira dai gentili e deve essere ripreso, no? Per gli apostoli questa è una lezione difficile da imparare, e Gesù sta facendo loro capire che il Vangelo deve andare non solo agli ebrei, ma fino ai confini del mondo. Dovremmo anche noi avere compassione per tutti i popoli e cercare di portare il Vangelo con le promesse che esso contiene a tutti i popoli, senza distinzione. I discepoli hanno bisogno di imparare che le promesse di Dio non sono limitate ad un popolo solo. E quindi Gesù dà voce ai loro pensieri. Ma Gesù non parla solo ai discepoli. Questi commenti sono rivolti anche alla donna. No, avrebbe potuto aspettare fino a quando la donna era via per poi parlare con i discepoli. Ma io so che cosa avete pensato. No, ha potuto quando lei era via. Ma lui indirizza queste parole sia ai discepoli, ma anche alla donna stessa. E quindi dobbiamo guardare a questo brano dal punto di vista della donna. Perché Gesù parla con lei con queste parole? Perché Gesù paragona lei ai cagnolini sotto il tavolo? Perché Gesù vuole mettere alla prova la fede di questa donna. Lei viene e fa una richiesta a Gesù e all'inizio sembra che la stia ignorando. E quando risponde, sembra che non abbia nessuna intenzione di rispondere alla sua richiesta. Ma questa non è la fine del racconto. Lei non dice, ma vabbè, vado via. No, non è la fine del racconto. Lei persiste. Non si offende. Ma riconoscendo che non fa parte dei figli di Israele, continua a chiedere e Gesù dà ciò che lei chiede. Quando va a casa trova sua figlia coricata sul letto e il demone era uscito da lei. Che è un bel immagine pensare a questa donna che arriva a casa e trova sua figlia lì nel suo letto senza il demone. Probabilmente era coricata nel letto perché era faticata, era stanca dopo che era uscito questo demone. Questa donna aveva chiesto qualcosa a Gesù, era stata persistente, era ottenuta quello che aveva chiesto. E quando Gesù risponde a questa donna dicendo che non era venuto per i gentili e che le promesse del Vangelo non erano per lei, la fede di questa donna non viene meno. Anzi, rispondendo nella stessa maniera in cui Gesù parlava con lei, lei continua a chiedere e Gesù, mettendo alla prova la sua fede, rafforza la sua fede. Questa è una donna di grande fede e la sua fede diventa ancora più grande quando deve faticare per avere ciò che chiede. Sia nel racconto di Marco che nel racconto di Matteo la fede di questa donna viene sottolineata. Marco non fa tanti discorsi sulla fede, sulla natura della fede, ma Marco ci fa vedere ciò che è la vera fede, no, con le parole, con le azioni delle persone. E qui Marco ci fa vedere che questa donna è una donna di grande fede, con le sue parole. Infatti Gesù risponde alla donna dicendo, per queste parole va. questa donna con le sue parole dimostrava una grande fede. E questa è una lezione per noi, perché questa esperienza della donna sirofenicia assomiglia a quello che a volte sperimentiamo nelle nostre preghiere. Delle volte preghiamo per lunghi periodi senza risposta e sembra che Dio non ci ascolti, oppure la risposta è molto diversa di quello che abbiamo aspettato. Delle volte sembra che Gesù non abbia cura di noi e non voglia esaudire le nostre suppliche. Questo incontro visto dalla donna dovrebbe aiutarci a vedere che il silenzio da parte di Dio non è perché non ha cura di noi, ma perché vuole rafforzare la nostra fede, vuole portarci più vicino a Lui. E soprattutto questo racconto visto della donna dovrebbe spingerci ad essere persistenti nelle nostre preghiere. Dio ritarda nella sua risposta non per allontanarci, ma per fare crescere la nostra fede. Ascoltate cosa diceva Calvino quando commentava su questo brano. Il Signore spesso agisce in questo modo verso quelli che credono in Lui. Egli parla loro, eppure è silenzioso. Basandosi sulla testimonianza delle Scritture, nelle quali lo sentono parlare, essi credono fortemente che Egli sarà misericordioso verso di loro. Eppure Egli non risponde immediatamente ai loro desideri e alle loro preghiere, anzi, sembra quasi che Egli non li abbia sentiti. Vediamo quindi che lo scopo del silenzio di Cristo non era quello di spegnere la fede della donna, ma piuttosto quello di attizzare il suo zelo e di rifocolare il suo ardore. Se un piccolo seme di dottrina che si trova in una donna cananea porta un tale abbondanza di frutto, non ci addice certo di essere abbattuti e sconsolati se in qualsiasi momento egli ritarda e non ci dà immediatamente una risposta favorevole. Quindi il fatto che Gesù sembra di non ascoltare le nostre preghiere è per fare ardere la nostra fede e portare in noi un'abbondanza di frutti. L'esperienza di questa donna ci insegna qualcos'altro, ci insegna di essere persistenti nella preghiera. No, alla fin fine Gesù dà alla donna ciò che lei chiede. Delle volte quando non sentiamo subito una risposta da parte di Dio, siamo tentati a pensare che Lui non vuole ascoltarci. Si vede che non è la volontà di Dio. Non mi risponde. Vabbè, allora prego per qualcos'altro. Delle volte facciamo così, non è vero? Questo racconto ci insegna di essere persistenti, di continuare a chiedere da Dio ciò che è buono e giusto. Quando noi facciamo, si vede che non è la volontà di Dio. No, magari potrebbe sembrare una risposta di fede, ma infatti di solito è il contrario. Di solito non è la risposta di fede, è la risposta che noi facciamo perché non abbiamo fede e stiamo facendo una scusa per non pregare più. la fede continua nella preghiera, sapendo che a Dio fa piacere darci ciò che chiediamo. In questo sermone non posso darvi una teologia completa della preghiera. Non è il mio scopo oggi. È vero che non riceviamo sempre tutto ciò che chiediamo. Ma questo brano, voglio sottolineare ciò che questo brano ci insegna. Questo brano ci insegna che Dio vuole che continuiamo in fede a fare le nostre richieste. Dio vuole premiare quella fede. No, io so che abbiamo paura degli eccessi di alcune persone, no, che insegnano cose anche sbagliate. E delle volte abbiamo paura proprio di dire questo. Ma Dio vuole che abbiamo fede. Dio vuole che continuiamo nella fede a pregare e chiedere. E Dio vuole premiare quella fede. Il fatto che Gesù le dia ciò che ella desiderava, ci insegna, dice Calvino, che la fede otterrà qualsiasi cosa dal Signore, perché egli le attribuisce un valore così elevato che è sempre pronto a esaudire i nostri desideri fin tanto che questo sia a nostro vantaggio. Forse non avrete aspettato una cosa di questo genere da Calvino. Vi leggo di nuovo cosa diceva: la fede otterrà qualsiasi cosa dal Signore perché egli le attribuisce un valore così elevato che è sempre pronto a esaudire i nostri desideri fin tanto che questo sia a nostro vantaggio. L'esperienza di questa donna è stata simile all'esperienza di tanti credenti nella storia della Chiesa. Pensate per esempio all'esperienza di John Bunyan, il predicatore puritano. Bunyan è stato convertito attorno a 1653 ed aveva cominciato ad andare in una chiesa battista in Inghilterra. E questo era durante il periodo di Cromwell, quando c'era abbastanza libertà religiosa in Inghilterra. Bunyan aveva dei doni nella predicazione e nel 1657 era stato ordinato come pastore. Aveva un ministero itinerante e aveva abbastanza successo in questo ministero, come ho detto, aveva dei doni un po' particolari. Nel 1660, quando Carlo II ha preso il trono in Inghilterra, Carlo proibì ai non conformisti, cioè i non anglicani, di predicare. Bunyan disobbedì a quest'ordine e finì in prigione. E rimase in prigione per circa 12 anni, con qualche breve periodo di libertà o semi-libertà. C'erano appelli al governo, anche da personaggi tipo John Owen, se conoscete i grandi predicatori di questo periodo, John Owen è un altro grande predicatore. Soprattutto c'erano tante preghiere da Bunyan stesso, da sua moglie Elizabeth, e sicuramente dai suoi figli e da altri credenti. E Dio non ha esaudito le loro preghiere subito, ma in primo luogo ha rafforzato la fede di Bunyan e di Elizabeth. Loro hanno continuato a pregare e Bunyan ha continuato a scrivere. Forse lo sapete, ma Dio in qualche modo ha esaudito le loro richieste tramite le scritte di Bunyan. Mentre era in prigione, ha scritto il libro Il Pellegrinaggio Cristiano, Il libro che è stato più venduto di tutti i libri in tutti i tempi è il libro più venduto oltre la scrittura. La scrittura, la Bibbia, è il libro più venduto di tutti i tempi. E il pellegrinaggio cristiano è il secondo libro più venduto, tradotto in tantissime lingue, anche italiano. Bonin ha scritto questo mentre era in prigione. E tantissimi credenti hanno avuto un gran beneficio spirituale da questo libro. Quindi in qualche modo Dio ha risposto alle loro preghiere tramite anche questo libro. Ma non solo quello, dopo 12 anni Bunyan è stato liberato da prigione e ha potuto continuare il suo ministero come predicatore. È diventato famoso in tutta Inghilterra. Infatti c'è un pastore che racconta che anche se c'era solo un giorno di avviso, un giorno di lavoro durante la settimana, Bunyan predicava, lui aveva visto che Bunyan predicava alle 7 di mattina in una chiesa e c'erano più di 1200 persone in chiesa per ascoltare Bunyan. Era famosissimo. Quindi Dio aveva risposto alle loro preghiere. Dio ha rafforzato la fede di John e Elizabeth Bunyan e ha esaurito le loro preghiere. Quando nella tua vita di preghiera pensi che Dio non ti ascolti, perché non ti risponde subito, non stancarti nella preghiera. Sappi che Dio vuole rafforzare la tua fede, vuole portarti più vicino a Lui. Magari Dio non farà proprio ciò che vorresti, ma a suo tempo Dio ti risponderà. E la risposta di Dio sarà a tua benedizione, che la nostra fede sia come quella della donna sirofenicia.